Siamo alla lettura di Ars che inizia l'anno 2021 e si è voluto privilegiare un testo che da molte parti, anche tra i nostri amici, è reputato un testo molto importante per quello che contiene, per quello che adombra, per quello che ci indica, per le suggestioni che ci porta. Nicholas Kabasilas è stato definito un laico che poi, diciamo, seguirà una via mistica molto importante e che nasce a Tessalonica, in Grecia, nel 1322 e muore nel 1391. Scrive questi trattati, in particolare quello cui dedicheremo la lettura di Ars, dedicato alla vita in Cristo. Proprio sulla vita in Cristo è centrato il concetto chiave del libro. E adesso vediamo di considerarne alcuni tratti. E cioè, dice il commentario, dice che, un commentatore dice che non vi sono difatti parole sulla celebrazione eucaristica, sulla cresima e il battesimo, voglio dire, anche qui si parla di un ottavo dell'insieme del testo. Kabasilas dice, expressis verbis, il lavacro spirituale è nascita e principio in noi, il lavacro spirituale è nascita e principio in noi della vita in Cristo. A chi segua le singole parti del rito è evidente che anche i gesti e le parole hanno questo significato. Quindi abbiamo detto che quello che riguarda la vita in Cristo, cosa vuol dire? Vuol dire che stiamo avvicinandoci a delle suggestioni che hanno una importanza eccezionale perché ci introducono ad una pratica, di nuovo, non una mistagogia, non, voglio dire, un discorso sui misteri, che poi alla fine tanta bella teoria, ma la nostra vita è la nostra vita, è la vita di ognuno di noi. E se la butta via, è buttata via con la mistagogia, con la filosofia o con tutto quello che si vuole. La vita dobbiamo viverla ringraziando Dio che ce l'ha data. Comunque voglio dire, dobbiamo veramente spremere il succo di questa vita, perché tra l'altro il succo di questa vita è la bellezza. E allora cosa abbiamo? Abbiamo che questi libri, questi singoli libri che inseriti, voglio dire, le parti, i capitoli di questo libro, sono fondamentali per la nascita, lo sviluppo del primo germe fino al frutto maturo. Oggetto è l'esistere e l'operare in Cristo e del Cristo in noi e la nostra partecipazione alla vita divina. Dunque, anche in questo caso di salvezza dopo morti non se ne parla. L'uomo è salvo hic et nunc, l'uomo è salvo adesso, adesso che sappiamo essere felici. Il resto è un imbastardimento di cose che serve solo a spostare la vita, a non fare vivere la meraviglia del presente. Costruiamo delle belle mistagogie, filosofie, psicologie e quant'altro, che sono soltanto un modo per ammucchiare la neve, visto che siamo a gennaio e ce n'è, ammucchiare la neve avanti, hai liberato la strada per quel tratto, ma dopo ti troverai un mucchio di neve e sarai nei pastizi, perché col fiammifero comunque non la sciogli, sembra che ce ne siano delle tonnellate. Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che quest'uomo deve farsi Cristo. Deve imitare Cristo. Ci sono delle imitazioni di Cristo magnifiche che ci dicono che l'uomo può. L'uomo non è destinato a essere diciamo così, oh, mi è scappata una parola, ma mi sono fermato, mi sono morso la lingua. L'uomo non è destinato ad essere un deficiente consumatore. Dio ce ne scampi, l'uomo è destinato a bellezza, al bene, al vero. L'uomo è nato, ce l'ha nella carne, nelle budella, negli occhi, nel cuore. Allora, cosa si fa? Non si butta via la vita. Cosa vuol dire? Vuol dire ama. Vuol dire non avere paura. Vuol dire lancia il cuore oltre l'ostacolo, no? Quel tale diceva. Cos'è? È che questa vita in Cristo, rimanendo nel campo dei simboli che non sono solo le cose letterarie, ma sono anagogie, come diceva Dante, cioè sono, come diceva lui, per le cose significate, significano della superne cose, dell'eternal gloria. le cose significate, questa analogia significa delle superne cose, della eternal gloria. La eternal gloria è qui, cioè non è solo qui, è anche là, cioè è dappertutto. Se noi andiamo a spostarla là, abbiamo fatto il barone di neve, il baron, il mucchio di neve, benissimo, bel colpo. Dopo lo togli col cucchiaino. E allora, cosa si dice? Si dice che per arrivare a questo, la prima cosa bella, io ricordo Papa Albino Luciani, no? Che aveva detto, Dio è madre, era a Venezia tra l'altro, e aveva detto questa frase che per me è una ricchezza enorme, perché la madre, perché la donna, Dio ce ne scampi, la meraviglia. Dio ce ne scampi dal negarla, dal vilipenderla, dal non capirla, dal non rispettarla. Anche certe volte dal chiederle troppo, chi lo sa, forse anche da chiederle troppo. Non chiederle troppo perché lei possa dare, ma perché la donna deve digerire le cose. Può andare a piccoli passi. Certe volte il mucchio di neve lo facciamo proprio noi, quando vogliamo troppo. In realtà troppo e poco sono delle quantità. La donna è una qualità. E allora per imitare Cristo che cosa si deve fare? Si deve assumere la qualità di donna, di madre e di anche vergine. Ricordiamoci la Virgo paritura, no? La vergine che partorirà il Cristo, una definizione bellissima, magnifica di vergine paritura. Cosa vuol dire? Vuol dire che la donna, domus, donna, domina, la donna è il luogo, il cuore, il luogo della casa, il cuore. Diventa madre di Cristo, no? Questa donna, questo cuore, fa nascere Cristo e sua madre. Ma è madre che non ha conosciuto che cosa? L'uomo, cosa vuol dire? Vuol dire che in lei il germe esiste dall'eternità. E vergine, cosa vuol dire? Vuol dire virgo, dalla radice vir, viria, in sanscrito, che è la potenza maschile, la forza maschile, no? Da cui vir in latino, no? Questa virgo, colei che agisce come un uomo, ma non perché le sono cresciuti dei serrapapier, ma perché in lei ha scoperto quella potenza che può fare tanto. E allora cosa si fa? Non dobbiamo dimenticare che farci donna, farci madre, farci vergine è essenziale se vogliamo far nascere Cristo. In parole povere, se noi non rinunciamo a tutta quella nostra mascolinità falsa, a quella nostra attaccamento, ira, lussuria, ira, brama, avversione, stupidità nel buddismo, no? Ira, brama, avversione, stupidità. Se non rinunciamo a questo e pretendiamo di essere dei santi, ebbene, questo mi pare un po' davvero una stupidaggine. Allora, adesso passiamo ad una lettura che secondo me è, anche se calcolate che sono 400 e 7 cose, sono 300 pezzi, un casino di pagine, 400 spingi, e che quella frase lì si trova alla 306 del trattato, e dice così, dice, sentite che meraviglia, pronti, eh? Ogni meditazione degna di lode fa progredire le azioni verso la virtù, ricordatevi, virtus viria, virgo, la virtù non è morale, questa è una scemenza, la virtù è viria, virtus è la potenza interna, che non ha niente a che fare con la crescita di strumenti propri. Ogni meditazione degna di lode fa progredire le azioni verso la virtù. Ogni meditazione degna di lode, meditare per la virtù. Ogni meditazione degna di lode. Ma quei pensieri che ci riportano, al Cristo e a tutto quanto nel suo amore per gli uomini ha inventato per la mia salvezza, per la mia amore per gli uomini che ha inventato per la mia salvezza. Mia salvezza vuol dire che non mi salvo dopo morto. Adesso mi salvo. Adesso, se scopro la chiave della felicità, se butto nel cesso la gioia, che è l'oggetto, che è la contentezza americanistica del consumatore, lasciamo stare. E l'uomo felice, che comunque dove lo metti alla fine? Chissà perché, ma rimbalza. E rimbalza perché la provvidenza è una grande forza. E allora cosa si dice? Dice quello che ha fatto nel suo amore per gli uomini, che quello che ha inventato per la mia salvezza, porta direttamente alla vita che cerchiamo e ci rendono in tutto beati. Rileggo la frase perché è una chiave. Ogni meditazione degna di lode fa progredire le azioni verso la virtù, ma quei pensieri che ci riportano al Cristo e a tutto quanto nel suo amore per gli uomini ha inventato per la mia salvezza, quei pensieri, portano direttamente alla vita che cerchiamo e ci rendono in tutto beati. Quei pensieri, disciplina del pensiero, ricordiamoci, disciplina del pensiero, cosa vuol dire? Vuol dire che l'amore, attraverso l'amore, fa crescere l'amore. Le male piante fanno crescere solo altre male piante. Quindi coltivare l'amore, alla fine qualcosa si rompe, qualcosa si apre, qualche spiraglio viene fuori. Qualche spiraglio viene fuori, sicuro, viene fuori. E voglio dire, cosa vi dico? Vi dico che bisogna lavorare allo spiraglio, che i grandi titoli, che i grandi sistemi, che le grandi canzoni servono a niente. È meglio fare un millimetro adesso verso Cristo, verso Dio, long and belly, fare un passo nobilitante. È meglio farne un passo da un millimetro piuttosto che avere manducato tonnellate di testi che poi servono a niente. E dice così, dice, no? Occhio, adesso incominciamo con delle frasi un pochettino belle, no? Mettiamo così. E incominciamo da questa qua, sempre spupazzando il libro. E cioè, ecco qui, tralalero. Ecco qua. Trattato sesto. Dice così, si vive in, il titolo è magnifico, si vive in Cristo custodendo la carità infusa nei misteri, infusa dai misteri. Quello vuol dire caritas, caritas vuol dire vita corbis, Sant'Agostino. Caritas est vita corbis. La carità non è dare il soldino al puoretto, la carità è la vita del cuore, la carità è il fuoco interno. La carità è l'Eucaristia. La carità è il volto della provvidenza. E allora si dice questo: in questa vita, dice lui, riceviamo da Dio lo spirito di adozione filiale. In questa vita, siamo nati da questo spirito di adozione filiale, nasce la carità perfetta e conforme ad essa la vita beata. Quindi in questa vita, occhio, in questa vita, adesso sei responsabile di te e degli altri. È adesso che lo sei responsabile, adesso che devi distruggerti pur di cogliere la bellezza di questo Dio che è amore. E dopo noi avremo le nostre paure, avremo i nostri sobbalzi, avremo i nostri rigurgiti, ma l'amore di Dio è la cosa più, in assoluto, la cosa più importante, e direi di più, che non si può definire. Se lo definissimo di nuovo, avremmo di nuovo fatto un altro bel salto nella fanghiglia delle ipotesi, della cultura, chi se ne frega. Dio è il tuo inno al mattino, Dio è la tua gioia, Dio è Dio la tua felicità. Se fosse la tua gioia, ti saresti appropriato di Dio, e quindi appropriandoti di Dio, lui non sarebbe più Dio, perché te lo saresti messo nel borsello o nella borsa o in due adveli. In realtà Dio non è appropriabile, e neanche lui si è appropriato di noi. Il rapporto con Dio è un rapporto di assoluta libertà, semplicemente perché non c'è rapporto. E dice poi, infatti lo Spirito ci permette di accogliere i misteri di Cristo, e quelli che lo ricevono, a quelli che lo ricevono, dette il potere di diventare figli di Dio. Ma dei figli è proprio l'amore perfetto che bandisce ogni timore. Quando un uomo, chiunque essere umano, teme l'amore, deve lavorare per non temerlo, perché l'amore gli fa solo bene. Tra l'altro è un discorso di logica. Se tu coltivi quello che ti apre, quello che ti arricchisce, stai meglio. E difatti dice, che cosa ti dice? Ti dice, ti porterà alla vita beata. Chi ama così non deve temere di perdere la mercede come mercenario o di ricevere le battute degli schiavi. Questo puro amore è solo dei figli. Poi chiamalo in un modo, chiamalo in un altro, tanto ci siamo capiti. Così la grazia infonde la carità vera nell'anima degli iniziati ai misteri. Allora sì, quale sia poi la sua operazione in loro e quale esperienza di doni, lo sanno coloro che l'hanno conosciuta. La nostra parte, invece, è di custodire la carità. Non basta semplicemente incominciare ad amare ed accogliere in sé questa passione, bisogna conservarla, alimentare il fuoco e alimentare il fuoco perché duri. Quindi, amare per alimentare il fuoco, la donna e l'uomo, questi due bastoncini che sfregati, danno il fuoco, l'amor sacro, la meraviglia. Non è una cosa umana. E attraverso l'umano si passa, certo. Ma non per fermarsi all'umano, altrimenti hai capito di nuovo un accidente. Ti appropri delle cose, le metti in qualche cassaforte, in qualche banca, chi se ne frega. Ti sei tolto il problema di Dio, dici che credi, ma come si dice, credente ma non praticante, no? Ecco appunto, abbiamo capito tutto. Basta conservarla e alimentarne il fuoco perché duri. Ora, restando nell'amore, nel quale è ogni beatitudine, significa appunto restare in Dio e possederlo dimorante in noi. Grande importanza ha attribuito Cabasillas a San Paolo, e alle Colossesi, ai Romani, ai Corinzi, eccetera. Questo si realizza, e l'amore è ben radicato nella nostra volontà quando vi giungessimo mediante l'osservanza dei comandi e delle leggi del diletto. Ma le nostre potenze, guarda che bello, ma le nostre potenze tutte seguono la volontà e vanno dove porta la volontà. L'impulso del corpo al movimento del pensiero, ogni operazione, ogni atto umano devono essere incentrati su questo. E dice: la volontà guida e conduce interamente il nostro essere. Pensiamo ogni pensiero dedicato a Cristo, no? La volontà quindi vuol dire che cosa? Vuol dire puntare, trovare il Cristo, trovare la cristità, trovare te stesso, tanto poi più o meno, in ogni singolo minuto, vuol dire vivere intriso di Dio, che è la cosa più meravigliosa che c'è, semplicemente perché non ce n'è un'altra di più bella. Vivere con l'idea di Dio, il convincimento, il sentore, avendolo mangiato, santa pace, e diventando la tua carne, santa pace. Allora voglio dire, cosa c'è di più bello? E non esiste niente di più bello. E dice quello, dice. Ecco perché la disciplina del pensiero nello yoga tradizionale, quello di Patanjali, in tutte le discipline, dalla Advaita Vedanta, dove vuoi. Cosa ti dicono? Ab Lazio Sui. Ti dicono, impara a superare te stesso, impara ad aprirti al divino, impara che dentro di te c'è il seme della carità, c'è il seme di quel fuoco che brucerà tutto, che libererà tutto, quella nuvola che nascerà dal tuo cuore, dal fuoco dentro, diventerà diventerà il modo per salire nel cielo. E allora dice, là domina, là rimangono legate tutte le nostre potenze, e chi se ne impadronisce possederà tutta intera la nostra mente. Dunque, se la vita in Cristo consiste nel limitarlo e nel viverne in conformità, anche questo è l'effetto della nostra volontà quando obbedisce ai divini poteri. Prosegue. Pagina dopo. Da tutto quindi risulta evidente che la vita beata consiste nella perfezione della volontà, almeno dico per il tempo presente. L'uomo consta di due facoltà, la mente e la volontà. Se dunque vogliamo essere pienamente felici, se vogliamo essere pienamente felici, dobbiamo aderire a Dio e unirci a Lui con l'una e con l'altra, con la mente e con la volontà. Contemplarlo con mente pura, amarlo con volontà perfetta, è la dazione di sé che non è roba da che è una un distruggersi solare. Ci vuol dire in parole povere che tu liberi quella scintilla di Dio che è in sé. È un po' il discorso del fuoco dell'incendio in un bosco, no? C'è un piccolo fuoco, ci sono un altro piccolo fuoco più in là, c'è un altro piccolo fuoco più in là, improvvisamente i fuochi diventano un fuoco solo. Tu coltiva il tuo fuocherello, vai. Che intanto, guarda, il tuo fuocherello al fuoco grosso ci arriva. Anche perché è la stessa cosa. Fatti madre, fatti donna, fatti madre, fatti vergine. Perché? Perché così coltivi il fuoco. Non coltivi l'adesione a terra, lo sdilinquimento, l'idiozia, ira, brama avversione, stupidità. Non coltivi nessuno di questi. Semplicemente perché stai meglio. È semplicemente il non Dio, è da cretini. Non è una cosa che sei mistico, che svolazza. Semplicemente è la cosa più intelligente, più sensata che c'è. Le altre sono stupide. Si continua. Quindi, se uno vive in Cristo col corpo, e fin da questa vita, come ordina Paolo, fin da questa vita può possedere la vita eterna. La possiede nella volontà, poiché la fede lo guida all'amore, per mezzo dell'amore, e gli giunge alla gioia ineffabile. Arca can, arla qua, te la rileggo. Quindi, se uno vive in Cristo col corpo, e fin da questa vita, come ordina Paolo, può possedere, fin da questa vita, può possedere la vita eterna, la possiede nella volontà, poiché la fede lo guida all'amore. E per me il fuoco della fede, la caritas, lo guida all'amore, e per mezzo dell'amore egli giunge alla gioia ineffabile. La vita beata è invisibile quanto alla grazia che genera e plasma, quanto alla sua essenza e al modo col quale essa opera nella nuova creazione. Quindi la vita beata è invisibile, ma si manifesta in coloro che partecipano di questa vita, in questa vita, del loro amore ineffabile verso Dio e alla gioia che trovano in Lui. Amore e gioia sono manifesti, rivelano la grazia invisibile, prima di tutto perché sono il frutto della grazia. Entriamo nella spinosa questione della grazia, che non è spinosa per niente, perché si sono spese di nuovo un mucchio di chiacchiere sulla ipotesi di opere e grazia. Opere e grazia viaggiano assieme. Hai una moneta con recto, verso e tondello. Tu di qui hai la opera, di là hai la grazia, sono simultanei. Quando si è inserito la divinità nella storia, si è fatto prima le opere e poi la grazia. Quest'uomo presuntuoso che diceva: se faccio le opere, se non faccio le opere, c'ho la grazia, non c'ho la grazia, ma mi salvo con la grazia, mi salvo con le opere, mi giustifico per la sola fede, tutte palle. Stai zitto, cerca di amare. Cerca di amare. Amore e gioia sono manifesti e rivelano la grazia invisibile. Manco l'avessi letto prima. Forse sì. Amore e gioia sono manifesti e rivelano la grazia invisibile. Prima di tutto perché sono frutto di grazia, il frutto dello spirito è la carità. La gioia e l'albero si conosce dal frutto. Siamo di nuovo in San Paolo. In secondo luogo perché la grazia è lo spirito di adozione filiale e l'amore attesta in tali anime la divina connaturalità, attesta che sono figli di Dio, che non hanno nulla del mercenario o dello schiavo. Inoltre, non solo la carità e si confermano la loro adozione filiale, aderendo a Dio come padre ed amandolo, anche per la carità diventeranno simili a Lui. Avete sentito bene? Eh? Ma per la carità diventeranno simili a Dio. Similitudine, occhio, eh? Immagine e somiglianza, ecco la meraviglia. In noi, non in noi c'è Dio, noi siamo Dio e Dio è noi. C'era Silesio che diceva una bella cosa, diceva la creatura di Dio, no? Dice, io ho creato tutto, ma perché, diceva, una domanda retorica, ma perché dopo che ha creato tutto rimane tutto dentro di lui? E continuiamo, dai. Questi che nutrono la bella passione della carità, mentre sono morti coloro che ne sono privi. E dice poi, la vita in Cristo è nascosta. E così appare la luce delle opere buone, luce che è la carità. Nella carità infatti risiede lo splendore di ogni virtù ed essa costituisce la vita di Cristo per quel che riguarda lo sforzo dell'uomo. Perciò non si sbaglierebbe chiamandola semplicemente vita. Hai capito? Carità come vita, vita e carità. Chi soffre capisce delle cose che sono i limiti della carità. E capisce anche come questa carità che ha limiti dall'esterno ha un valore kutb, ha un valore di polo, cioè la carità è il superamento di ciò che ti limita all'esterno per attuarsi di ciò che ti libera, che è la verticalità. La verticalità è la volontà, La verticalità è la caritas, est vita cordis. La carità è l'unione con Dio, e questo è vita, come fosse, come sappiamo, che la morte è separazione da Dio. Ma se la vita è la forza che muove i viventi, ecco, dice, in quanto veramente viventi, dato che Dio non è dei morti ma dei viventi, San Paolo, è nient'altro che la carità che guida e conduce gli uomini, ma anche li tira facilmente fuori di sé, a San Paolo, ma non soltanto. Excessus mentis, l'uomo che esce di sé, non vuol dire che molla qui il cadavere e va a farsi una gita a comprarsi un gelato, vuol dire che uscire da sé, vuol dire rimanere qui, ma uscire da quel sé che è una forma mentale che ti impastoia. L'amore è il modo, l'amore è anche umano alto, è il modo per entrare nella caritas, vuol dire per capire che la ascesa è excessus, è uscita della mente, in alto. Poi capirai che non è, che è possibile anche dell'altro. Però comunque, il primo movimento che cos'è? La volontà che diventa, che dà l'esca, che dà il fiammifero, accende l'amore. La volontà accende l'amore, l'amore è carità, la carità è Dio. Dice così, dice. Che cosa si può chiamare vita? Più giustamente, della carità. Inoltre, quando tutto è perito, ciò che solo rimane, il senso di sé, è perito, l'attaccamento a sé è perito. Questo non vuol dire non smettere di mangiare, di vivere, di fare tutti i pifferi. Vuol dire acquistare quel pensiero che è costantemente in Dio. Inoltre, quando tutto è perito, ciò che solo rimane e non permette che i viventi muoiano è la vita, ma tale appunto è la carità. Hai capito? Hai sentito che meraviglia? È la vita che è la carità è la vita. Chi rinuncia alla carità rinuncia a vivere. Chi rinuncia al cuore, all'amore, rinuncia a vivere. Sepolcro in biancheto. Dunque, allora, mi sembra di ricordare qualche cosa. Infatti, quando tutte le altre cose saranno scomparse, nel secolo futuro, solo la carità rimarrà, come dice Paolo. E basta questa per la vita. Nel Cristo Gesù nostro, a Lui, si addice tutta la gloria in eterno. Amen. Ce n'è da paura, eh? Vi faccio ancora solo una riflessione che era qua, che è questa qua. Aspetta che la chiappo. La vita dell'uomo consiste nell'essere in comunione di volontà con Dio. Non aggiungo niente, sto zitto. La volontà dell'uomo consiste nell'essere in comunione di volontà con Dio e il male nel suo contrario. Nel primo caso l'uomo raggiunge il suo scopo, nel secondo fallisce. Butta via la vita. Butta via la vita senza carità. Ora, quelli che cercano la sapienza per amore della mercede, pur essendo retti, non amano la virtù per la virtù e, quando li offendono, non si dolgono del male a causa della virtù. Ma quel che li attende, li renderà virtuosi, sarà l'amore dei premi e quello che li fa soffrire la loro perdita. Ma perché? Perché non odiano l'essenza del peccato. Non lo fuggono sinceramente quanto la disposizione della loro volontà, anche se cessassero di compierlo. La frase è complessa, ma dice in parole povere questo. Dice, anche se cessi di fare del male, anche se cessi la disposizione della volontà, o tu riesci a superare con la volontà nuova, col non attaccamento, e si può fare, ripeto, perché in noi c'è il divino, in noi c'è la scintilla, in noi c'è lo spirito filiale, perché no? In noi c'è l'amore, cacchio, in noi c'è l'amore. E beh, scusami, che tu tieni su tutta la baracca. Però dice, non cercare la sapienza per amore di una utilità. Devi imparare ad amare la virtù per la virtù, cioè la tua forza interna per la tua forza interna. E a causa della forza interna, amare l'amore attraverso l'amore per la via interna che già l'amore tiene. Dice, quell'uomo felice è quello che dispone la volontà in armonia con Dio. L'amore verso Dio è tanto più grande dell'amore degli uomini quanto è grande la distanza tra questi oggetti di amore. Dunque, se chi è posseduto dall'amore trascura perfino la propria anima, che gli resta da sacrificare per lui? Che potremmo dargli di più grande? Ora, veramente, non cura la propria anima, non chi fa perire il corpo, ma chi dia l'anima e i beni dell'anima. Cioè, in parole povere, chi dà l'anima e i beni dell'anima. Si porta al di là della schiavitù. Chi ama le cose perché ha un qualche fine, un qualche utile, anche la santità stessa, va fuori. Dice questo, no? Che potremmo dargli di più grande? Che cosa ci resti da sacrificare per lui? E dice poi, veramente, non cura la propria anima, non chi fa perire il corpo, ma chi dà l'anima e i beni dell'anima. Cioè bisogna andare al di là ancora anche di questo. L'uomo malvagio si dà i piaceri del corpo consumandosi tutto. Così l'amante di Dio riporta a Dio ogni operazione dell'anima e ogni desiderio, senza riservare nulla per l'anima propria. Infatti, anche se pensa alla salute dell'anima, non lo fa perché cerca l'anima e i suoi beni, ma perché ama Dio e gli preme che siano rispettate le sue leggi. Allo stesso modo, apprezziamo un utensile in vista dell'opera e la sua ruota in vista di un carro. Non ci interessa la ruota, ma il carro. È chiaro. Che cosa ci induce ad essere così attaccati all'anima e ad amarla tanto, se non la volontà di esistere? Ma noi vogliamo esistere per essere felici. Nessuno sopporta di essere infelice. Molti, anzi, per questo motivo, si tolsero la vita. E Salvatore dice, era bene per lui che non fosse mai nato. Ora, in che consiste la felicità se non nell'amare Dio? È evidente, perciò, che amando Dio, naturalmente, amiamo anche la nostra anima. Bon, finita la lettura. I concetti chiave sono che bisogna imitare Cristo facendosi donna, facendosi madre, facendosi vergine. Vuol dire che ha un valore simbolico questo. Vuol dire che bisogna ablatio sui, farsi donna, essere ricettivi, ma ricettivi in modo assoluto. E farsi madre, scoprendo che questa potenza l'abbiamo già dentro, ecco virgo paritura. Perché Dio è già dentro di noi. Dunque noi facciamo nascere il Dio, lasciamo nascere il Cristo, essendo vergine, essendo partorienti di ciò che abbiamo in gestazione. E che cos'è questo che abbiamo in gestazione? Abbiamo in gestazione la carità. Abbiamo in gestazione la potenza dell'amore. State bene, salute.